Carissimi amici, ben ritrovati per questa nuova trasmissione dell'Ora di Dottrina. Diamo un inquadramento molto rapido al percorso che abbiamo fatto fino ad oggi per introdurre questo nuovo tema che è la virtù di religione. Siamo sempre all'interno del commento del primo articolo del Credo, Credo in un solo Dio, e vi ricordate del suo corrispondente, cioè il primo comandamento. Abbiamo visto come la risposta alla rivelazione di Dio come unico e sommo Dio creatore, avremo modo di commentare poi i vari attributi, creatore del cielo e della terra, eccetera. Però intanto questa rivelazione di Dio come Dio unico richiede da parte dell'uomo una accoglienza e una risposta. E abbiamo visto come il Catechismo della Chiesa Cattolica indichi nelle tre virtù teologali la risposta più adeguata a Dio, cioè la fede, la speranza e la carità. Virtù teologali perché hanno Dio come loro oggetto principale, ma anche come loro sorgente, in quanto sono virtù soprannaturali. Bene. C'è un altro aspetto importantissimo, totalmente dimenticato nei nostri tempi, e cioè a Dio che si rivela, l'uomo deve rispondere secondo giustizia, rendendogli, cosa vuol dire secondo giustizia? Vuol dire che occorre rendere a Dio ciò che gli è dovuto, ciò che a lui è dovuto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, dagli articoli che vanno dal 2095 al 2109, avremo modo di vederli, e da questi articoli, come facciamo di solito, ci allarghiamo un po' e andiamo a chiedere supporto a San Tommaso, non solo. Dunque, in questi articoli il Catechismo sviluppa la virtù di religione. Allora, come avete già intuito quello che vi ho detto, la religione è una virtù annessa a una virtù cardinale, che è la virtù di giustizia. Guardate le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Bene, la giustizia viene normalmente definita come quella virtù che ci porta a rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. Ora, in questo ciascuno c'è una persona con la P maiuscola, che è Dio. Ora, essendo questa persona una persona singolare, nel senso che è una persona per eccellenza, più eccellente di qualsiasi altro, di qualsiasi altra creatura o di qualsiasi altro essere umano esista, evidentemente, ad essa corrisponde una virtù speciale, cioè una virtù che fa sì parte della giustizia, ma in qualche modo eccede la giustizia. Cosa voglio dire che eccede la giustizia? Vuol dire che se ne distingue in quanto, dice San Tommaso nella Questio 80esima, che è un unico articolo, in quanto l'uomo rende Quanto, scusate, in quanto l'uomo rende a Dio è una cosa dovuta, ma non può essere una cosa adeguata, in modo cioè che si renda tanto quanto è dovuto. Cioè, a motivo dell'eccellenza di Dio, l'uomo deve rendergli quanto è dovuto, ma in fondo quanto gli deve non è mai adeguato, a motivo della infinità, della sovreminenza e sovreccellenza della persona divina. San Tommaso quindi dedica proprio tutta una serie interessante, la questione 81 in particolare, la virtù di religione, e le seguenti vedremo ad alcuni atti propri della virtù di religione. Quindi dedica veramente una parte consistente della Summa a questo aspetto. E ho pensato di prendere in considerazione e di soffermarmi sopra anche con come dire, un certo dettaglio, non eccessivo, proprio perché questo è un tema che è completamente sparito dal nostro orizzonte. Il fatto che sia sparito è veramente drammatico perché, di fatto la virtù di religione ha a che fare con l'uomo, chiamiamolo così, naturale. Se volete, l'uomo precedente la rivelazione di Dio. E non è un caso che San Tommaso citi, per definire la virtù di religione, un pagano. Cioè cita, e lo cita più volte, Cicerone, cita l'opera Il De Invenzione di Cicerone. In quest'opera, vi leggo, la religione viene definita come ciò che rende a una natura di ordine superiore, che chiamiamo divina, i doveri di culto. Dunque, il riconoscimento di Dio comporta all'interno della virtù della giustizia, ma come una parte speciale di questa virtù, a motivo della specialità, diciamo così, della persona divina, delle persone divine, ma in questo caso di Dio, siamo a Dio uno in tre persone, comporta un dovere di rendergli ciò che gli è dovuto. Ma che cosa possiamo rendere, come dice il Salmo, al Signore per quanto ci ha dato? La risposta rientra nei doveri del culto. A Dio si rende il culto, e siccome Dio è l'unico Dio, solo a Dio si rende culto. Ecco la parte poi negativa, diciamo così, cioè dei divieti del primo comandamento. Infatti, se voi prendete la formulazione del primo comandamento nel Catechismo della Chiesa Cattolica, oltre a quella che è presente sia nel libro dell'Esodo che nel libro del Deuteronomio, voi trovate anche Matteo 4,10, cioè la risposta di Gesù al tentatore, dove Gesù dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Quindi il dovere di rendere culto a Dio è di renderlo solo a Dio. Dunque, San Tommaso dedica, come vi dicevo, la questione 81 a questa virtù. Nel primo articolo focalizza l'essenza di questa virtù, ricita nuovamente il testo di Cicerone, che vi ho detto prima, e commenta che questa virtù di religione dice propriamente ordine a Dio. Fondamentale è la soluzione alla prima difficoltà. Ve la leggo e poi capite l'importanza, comunque poi la spiego. La religione ha due serie di atti, alcuni propri e immediati, che emette direttamente e che ordinano l'uomo a Dio soltanto, come il sacrificio, l'adorazione e altre cose del genere, altri invece che produce mediante le virtù a cui essa comanda, ordinandoli all'onore di Dio, poiché la virtù che ha per oggetto il fine comanda alle virtù che hanno per oggetto i mezzi ad esso ordinati. Quindi soccorrere gli orfani e le vedove, che è un atto di misericordia, è considerato come atto di religione, parimenti conservarsi puri da questo mondo, eccetera. Perché dà questa risposta? Perché nell'obiezione, San Tommaso dice, poneva questa obiezione, no? Ma San Giacomo nella sua epistola dice che religione pura e senza macchia davanti a Dio è, appunto, soccorrere gli orfani, le vedove e conservarsi puri da questo mondo. Dunque, se questo è, come dire, un atto che dice non ordine a Dio ma ordine al prossimo e viene chiamata religione pura e senza macchia, dunque la religione non riguarda esclusivamente i rapporti in ordine a Dio e quindi non riguarda esclusivamente il culto. È un po', diciamo, una forma un pochino più fine. L'obiezione è molto diffusa quando si dice ma la vera religione è fare il bene, trattare bene gli altri, e soccorrere chi ha bisogno, eccetera. San Tommaso dice attenzione, distingue, non dice che non è quella non ha nulla a che fare con la religione, l'atto di soccorrere l'orfano e le vedove, ma dice che la religione ha due serie di atti: uno che ordina direttamente a Dio e ha a che fare con gli atti del culto, l'adorazione, eccetera, e l'altra che invece cosa fa? Ordina altre virtù, in questo caso la misericordia, a Dio. Quindi la prima ordina direttamente a Dio attraverso gli atti propri del culto, la seconda ordina altre virtù a Dio. Nella risposta alla terza obiezione, San Tommaso spiega che la religione include il culto e la tria può essere tradotta sia come, a sua volta come culto, ma soprattutto come servitù verso Dio. E spiega: è evidente che a Dio il dominio è dovuto sotto un aspetto del tutto singolare, cioè per il fatto che egli è il creatore di tutte le cose e ha una preminenza assoluta su tutti gli esseri. Quindi a lui è dovuta una forma speciale di servitù, che i greci chiamano latria. Questa perciò appartiene propriamente alla religione. Di nuovo, vedete come San Tommaso insiste sulla unicità, e lo vedremo nell'articolo terzo in modo particolare, sulla particolarità della virtù di religione. E qual è questa sua particolarità? Quella di ordinarci a Dio secondo giustizia, secondo quello che è dovuto a Dio, nonostante non sia mai adeguato, in ragione della specificità, dell'eccellenza della persona divina. E quindi a Dio ci si ordina direttamente tramite gli atti di culto e tramite la latria, cioè questa servitù, questo servizio che non è paragonabile al servizio che possiamo prestare ad altre persone, in virtù di nuovo dell'eccellenza di Dio. E il resto, cioè le altre virtù, incluse quelle che ci mettono, diciamo così, in relazione, in ordine al prossimo, vengono ordinate in modo architettonico, diciamo così, da questa virtù di religione e vengono quindi ordinate a Dio. La cosa fondamentale da capire, poi proseguiamo, è questa, e insisteremo anche con l'articolo successivo. La virtù di religione esige, e lo esige precisamente come atto di giustizia, che a Dio si esibisca un culto, e un culto fatto, dice San Tommaso, di sacrificio, adorazione e gli altri atti che appunto tradizionalmente si chiamano atti cultuali. Questi vanno mantenuti come specifici, come propri, ci dice, e immediati della virtù di religione, perché sono quelli che più di ogni altro ci indicano e manifestano il riconoscimento che Dio è unico, è eccellente, è sovreminente. Se noi togliamo questi atti, diciamo, ma tutto in qualche modo è un atto di culto a Dio, in realtà, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo venire meno, e quindi facciamo sparire anche dalla consapevolezza nostra e del mondo, l'idea che in realtà Dio sia distinto dagli uomini e sia superiore agli uomini e sia l'origine, la fonte, la causa, il creatore di tutto ciò che è, quindi non paragonabile, diciamo così, agli altri uomini. E quindi devono esistere degli atti, gli atti propriamente di culto, che sono quelli, ripeto, propri e immediati della virtù di religione, che vengono rivolti solo ed esclusivamente a Dio. L'articolo terzo insiste ulteriormente sulla unicità, specificità di questa virtù. Il titolo è proprio Se la religione sia una virtù unica. E che cosa vuole dire? Vuole dire che la religione, cioè la virtù di religione, questa parte particolare della eminente della virtù di giustizia. Quindi la religione, pur essendo composta di molti atti esterni ed interni, e sarà l'argomento di tutte le prossime puntate, questi atti interni ed esterni, tuttavia è una virtù, dice San Tommaso, unica. Cosa vuol dire unica? Vuol dire che presta, esprime, presta riverenza a Dio, cito, secondo un'unica ragione, un'unica ratio, cioè in quanto principio primo della creazione e del governo dell'universo. Dunque, tutti i vari atti di religione, interni e esterni, convergono all'interno di questa virtù per questa ratio particolare, perché appunto si riferiscono a Dio, prestano riverenza a Dio in quanto creatore e principio governatore dell'universo. Ora, quest'unico atto, spiega San Tommaso, si declina in due grandi modalità, lo spiega nella seconda risposta alle obiezioni. E dice che l'uomo con un medesimo atto serve Dio, presta servizio a Dio, quindi la latria, ed esercita un culto verso di lui, poiché il culto mira all'eccellenza di Dio a cui si deve riverenza, mentre la servitù, cioè la latria, mira alla sottomissione dell'uomo, il quale per la sua condizione è tenuto a prestare riverenza a Dio. E spiega San Tommaso di nuovo che tutti gli atti della virtù di religione rientrano, diciamo, in queste due sottocategorie, diciamo così. E dice, poiché con essi l'uomo protesta da un lato l'eccellenza divina e dall'altro la propria sottomissione a Dio, o presentandogli qualcosa o usando le cose di Dio. Questi quindi sono i due grandi aspetti della virtù di religione, il culto a Dio, con la quale, bella questa immagine, si protesta, l'uomo protesta l'eccellenza divina, la riconosce, la proclama, la manifesta. E quindi capite che se questo aspetto viene meno il senso di questa eccellenza di Dio nell'uomo. E dall'altra parte, chiaramente collegato a questo, la propria sottomissione a lui, il servizio come appunto l'accettazione di una sottomissione a Dio, giusta, doverosa e, se animata dalla carità, amorosa. Nell'articolo quarto, di nuovo San Tommaso guarda, è un articolo molto importante, guarda la specificità della virtù della religione e spiega perché sia una virtù distinta dalle altre, inclusa la giustizia, di cui pure parte. Allora, San Tommaso dice, se la religione è, cito, rendere a Dio l'onore a lui dovuto, a motivo di che cosa? Della singolare eccellenza di Dio, allora anche l'onore che gli devo dare deve essere speciale e quindi corrisponde a una virtù speciale, che è appunto la virtù di religione. Allora, facciamo molta attenzione a due obiezioni che San Tommaso presenta e come le risolve. La prima cita Sant'Agostino, il quale scriveva che, ve lo riassumo, sacrificio, un vero sacrificio, che cos'è? È qualsiasi opera che noi compiamo per unirci a Dio, in dedizione a Dio. E quindi dice, il sacrificio è una parte della religione, quindi qualsiasi atto di virtù appartiene alla religione. Quindi non c'è una virtù speciale di religione, qualsiasi atto di virtù è un atto di religione. A questa obiezione San Tommaso risponde in questo modo. È vero, lui dice, che qualsiasi atto di virtù come dire, può essere chiamato sacrificio in quanto è ordinato a Dio, al suo onore, appunto al riconoscimento della sua eccellenza. Però dice, non ne segue che la religione sia una virtù generale, ma che comanda a tutte le altre virtù. Ne abbiamo già parlato. che ogni sacrificio, inteso come atto di virtù, possa essere inteso come atto di religione, non significa che la religione non sia una virtù specifica che comanda atti ben particolari, ma significa invece che la religione, in qualche modo, come dice San Tommaso, è capace di comandare le altre virtù e ordinarle a Dio. La seconda obiezione era la seguente. San Tommaso cita San Paolo quando dice: fate tutto per la gloria di Dio. E allora dice: ma se alla religione spetta di fare tutte le proprie cose per onore a Dio e riverenza verso Dio, allora la religione non è una virtù speciale, perché fate tutto per la gloria di Dio, quindi tutto è religione. Non serve non servono degli atti specifici di religione, diremmo oggi, no? E San Tommaso risponde: tutte le cose compiute a gloria di Dio appartengono alla religione, non nel senso che questa le compia, ma perché le comanda, di nuovo, come dicevamo prima, la religione che comanda le altre virtù, e quindi anche tutte le altre virtù rientrano. Ma aggiunge: la religione compie invece direttamente quelle opere che per la loro natura sono un ossequio a Dio. Vedete di nuovo come San Tommaso tiene fermo, non esclude che i sacrifici, l'offrire tutto a Dio, l'esercizio delle virtù siano da escludere dalla virtù di religione, ma dice: la virtù di religione ha di suo e di proprio degli atti specifici, delle opere distinte. Quindi et. Nell'articolo 5 San Tommaso distingue le virtù di religione dalle virtù teologali, dice: non è una virtù teologale. Perché? Perché le virtù teologali hanno Dio come oggetto proprio, no? Si crede Dio e si crede a Dio, si spera Dio, si ama Dio. Invece con la virtù di religione Dio è il fine di questa virtù, ma l'oggetto proprio sono dei mezzi, i mezzi del culto che si offre a Dio. Quindi in questo senso non è propriamente una virtù teologale, perché ha sì Dio come fine, ma non come oggetto. E tuttavia San Tommaso dice: è la più eccellente, la più elevata delle virtù morali. Per quale ragione? Lo spiega nell'articolo 6, quando dice che la religione compie degli atti che in modo diretto e immediato sono ordinati all'onore di Dio. Vedete di nuovo lo specifico. La virtù di religione richiede degli atti che in modo diretto e immediato sono ordinati all'onore di Dio. E infatti San Tommaso in questo articolo fa notare come, in riferimento al capitolo 20 del libro dell'Esodo, come gli atti di religione veri e propri, quindi cultuali, sono messi al primo posto. Poiché sono messi al primo posto, dice, la virtù di religione è la più grande di tutte le virtù morali, importantissima. Un ultimo articolo che volevo trattare con voi è il 7, un articolo veramente, veramente importante, dato anche proprio il contesto in cui viviamo. In questo articolo San Tommaso si domanda se il culto di latria abbia degli atti esterni. Allora, San Tommaso spiega che deve avere degli atti esterni, ma non in contrapposizione agli atti interni, bensì come condizione per gli atti interni. Vedete che qui San Tommaso tocca un punto fondamentale. Noi oggi contrapponiamo la virtù interna, infatti una delle obiezioni a cui San Tommaso risponde è: Dio è spirito, quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, dunque non servono gli atti esterni. È un ragionamento che oggi sentiamo tantissimo, non contano gli atti esterni. Invece San Tommaso risponde nel Sed Contra che sta scritto, Salmo 83, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Ora, come gli atti interni appartengono al cuore, il mio cuore esulta nel Dio vivente, così quelli esterni appartengono alle membra della nostra carne. Quindi Dio deve essere onorato nel culto non solo con atti interni, ma anche con atti esterni. E spiega la ragione di questo nuovo et nel corpo dell'articolo 7. Cosa spiega in sostanza? San Tommaso ci dice che l'anima, essendo l'anima di un essere composto di anima e corpo, un'anima incarnata, quindi possiamo dire, nel suo rapporto con Dio ha naturalmente bisogno di realtà sensibili, così come gli ha bisogno per la sua conoscenza, per la natura propria dell'uomo, che è quella di essere anima e corpo. Ora, dice San Tommaso, nel culto divino è necessario, per questa ragione, servirsi di realtà materiali come disegni mediante i quali l'anima umana venga eccitata alle azioni spirituali che la uniscono a Dio. E conclude questa frase fondamentale. La religione quindi abbraccia degli atti interni che sono come principali appartenenti di per sé alla religione e degli atti esterni che sono secondari e ordinati a quelli interni. Ma non dice che siccome sono secondari vanno tolti, dice che invece sono la condizione per raggiungere l'esercizio, diciamo così, degli atti interni, di quelli principali. Vedete di nuovo che l'idea di togliere gli atti esterni, perché sono secondari, non è lungimirante, non è saggia. Perché a motivo della natura propria dell'uomo, l'uomo necessita di atti esterni che, come dire, lo conducano a compiere atti interni. Ed è quello che vediamo concretamente quando noi dobbiamo esprimere il pentimento davanti a Dio. È naturale per l'uomo, come dire, inginocchiarsi, battere il petto. Quando vogliamo indicare la nostra adorazione, c'è appunto un altro, un inginocchiarsi verso una prostrazione. Cioè, gli atti esterni non sono un ostacolo a quelli interni, sono un aiuto purché siano conformi agli atti propri del culto. Bene, quindi dalla prossima volta inizieremo a vedere questi atti propri della religione. Con questo ordine, gli atti interni e gli atti esterni, tenendo sempre presente questo aspetto fondamentale, che devono essere mantenuti entrambi, diversamente a soffrirne è proprio la virtù di religione e quindi, se abbiamo capito l'importanza di questa virtù, quello che viene meno è proprio questo ordinamento dell'uomo a Dio e questo senso della santità, dell'eccellenza, dell'eminenza di Dio.